Bene, eccoci di nuovo insieme, buonasera. E allora questa sera ci introduciamo per la nostra lezione con il Salmo 121-120, uno dei salmi del pellegrinaggio, i salmi che compongono questa parte del Salterio dedicata proprio al cammino verso il Tempio, verso Gerusalemme, e che evidentemente, appunto, come abbiamo già detto, sono un'immagine del cammino della vita, e quindi appunto lo leggiamo anche in questa prospettiva, che è la prospettiva appunto che stiamo vedendo, caratteristica del libro di Tobia. E allora preghiamo, è un salmo abbastanza breve, lo possiamo pregare tutti insieme lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, l'immagine che riceviamo da questo salmo è l'immagine di un pellegrino che fa fatica nel viaggio della vita, nel viaggio verso la meta, verso la patria, potremmo dire, e che chiede aiuto, che ha bisogno di aiuto, che alza gli occhi e si domanda, e domanda: da dove mi verrà l'aiuto? Signore, aiutami, no? Sperimenta la presenza del Signore nella sua vita, sperimenta che qualcuno lo accompagna, gli si fa vicino, non lascerà vacillare il piede, non si addormenterà il tuo custode. Ecco, qui l'immagine è quella del custode, che viene anche ripetuta poco sotto: il Signore è il tuo custode, il Signore è come l'ombra che sta alla tua destra. Questa immagine del custode è una immagine che in qualche modo si può riconnettere con quella del compagno. La Bibbia, i Salmi non parlano del compagno, e invece appunto questa sera noi incontreremo nella pagina di Tobia proprio la figura del compagno, una forma, potremmo dire, dell'essere custode, così come vediamo qui, qualcuno che si fa vicino, che è come l'ombra, che sta alla destra per sostenere il pellegrino nel cammino verso il compimento, no? Ti custodirà, non ti colpirà il sole, non ti colpirà nessun male, custodirà la tua vita perché tu possa giungere alla meta sospirata. Ecco, quindi appunto anche noi ci mettiamo in questa prospettiva e questa sera appunto ci soffermeremo proprio sulla presentazione del compagno di viaggio di Raffaele. Ed è interessante osservare, siamo al capitolo 5 quindi del libro di Tobia, è interessante osservare che questo compagno che ci viene presentato diciamo ha un ruolo, non solo ha un ruolo importante nell'insieme del racconto, ma in questa pagina, in dedicare un'intera pagina alla presentazione di Raffaele non è così banale, no? L'autore avrebbe potuto essere più spiccio, risolverla più brevemente, dicendo semplicemente appunto che c'era questa persona che avrebbe aiutato Tobia, eccetera, no? Invece ne approfitta per fare una vera e propria riflessione sulla presenza del compagno nella vita, nel viaggio della vita, no? L'importanza del compagno. Di un custode, di qualcuno che si fa vicino. Adesso vedremo meglio appunto le caratteristiche nella lettura del testo, e insieme alla presentazione di questa presenza essenziale e misteriosa nello stesso tempo, no? Il compagno è fondamentale nel cammino della vita e nello stesso tempo non è del tutto riconducibile a qualcosa di conosciuto su cui si può mettere la mano, no? Appartiene ad un'altra dimensione, appunto, come vedremo. Ecco, accanto alla riflessione sulle caratteristiche del compagno, il nostro testo insiste anche su certe caratteristiche di Tobi che abbiamo già visto e che qui vengono come, diciamo, quasi esasperate, anche con un certo sorrisetto un po' malizioso forse, no? da parte dell'autore, no? Questa smania di Tobi che nonostante tutte le difficoltà e tutte le, diciamo, le botte che ha preso nella vita, però insiste a voler tenere sotto controllo le situazioni, no? Cercare di controllare quello che succede, no? E quindi appunto già da qui vediamo che, se è vero che non è facile partire, come accennavamo l'altra volta, è anche vero che è difficile lasciare andare ciò che uno vorrebbe invece controllare, no? E invece appunto lasciare che questo controllo non ci sia più, per aprirsi a qualche cosa di nuovo. Ecco, e allora cominciamo la lettura del nostro capitolo. Vediamo i primi tre versetti, versetti 1-3.
Allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io farò, o padre. Ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle strade da prendere per andare in Media. Rispose Tobi a suo figlio Tobia: mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho posto il mio autografo. Lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. La sua parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque, figlio, un uomo di fiducia che si metta in viaggio con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabae a ritirare il denaro.
Ecco, noi avevamo lasciato nel commento degli ultimi versetti del capitolo precedente Tobia come figura di Cristo, no? Dicendo appunto che Tobia si apre a questo viaggio, così come riferendosi, aiutandoci a comprendere anche il viaggio che fa Gesù e i pericoli che il Signore affronta per riconciliarci con sé e riconciliare in sé tutta l'umanità, la sposa come l'umanità, eccetera. Ebbene, qui in questo passaggio invece, all'inizio del capitolo 5, Tobia ci viene presentato come una persona normale, come uno di noi, potremmo dire, no? Uno che ci assomiglia e che ha ascoltato attentamente le parole del padre, quindi non è un superficiale, non è uno smemorato, e vive proprio perché vuole essere obbediente alle parole del Padre, infatti è quello che dice, quanto mi hai comandato io lo farò, o Padre, proprio perché vuole essere obbediente, chiede delle domande, chiede delle cose, fa delle domande specifiche, delle domande che esprimono il suo, evidentemente, bisogno di avere delle informazioni, di avere delle conoscenze maggiori, ma anche la sua volontà di collaborare con il Padre. Tobia subito ci viene, diciamo, presentato come una persona capace di stare nelle situazioni. Allora, io posso dirti di sì, ma ci sono delle cose che vengono prima del mio sì. Cioè, ho bisogno di una serie di chiarificazioni perché mi mancano una serie di informazioni, no? Egli parla di un segno, no? Che segno posso dargli perché mi riconosca? E parla anche del bisogno di conoscere la strada. Quindi, diciamo, non mette in discussione la proposta del padre, non dice ci potevi pensare prima o altre cose di questo genere, definisce appunto in maniera molto opportuna, direi, i suoi bisogni, e quindi chiede questo aiuto da parte di Tobi, no? Potremmo dire che già qui noi vediamo una grande differenza rispetto a Tobi, che era partito nel suo viaggio della vita confidando più su delle regole generali, su dei principi di fondo, no? La giustizia, la verità, la legge, la fedeltà a Dio, eccetera, piuttosto che partire da delle cose molto concrete, da delle risposte forse parziali, non le ultime risposte, non quelle più così, più diciamo generali, però certamente importanti, no? E Tobi ci sta, Tobi entra in questa prospettiva, ha capito che forse lui ha fatto un po' di pasticci, dire al figlio semplicemente Dio provvederà, no? A darti un aiuto era troppo poco, avrebbe messo Tobia nella condizione di non fare questo viaggio, no? E in un certo senso anche lui comincia a capire che si può viaggiare, cioè vivere la propria vita anche dal basso, cominciando a capire che cosa serve per fare i primi passi, e poi il resto si vedrà. Il resto lo comprenderemo strada facendo, no? Si rende conto che i principi generali da soli non ce la fanno a contenere le contraddizioni e i pericoli della realtà, no? Come si suol dire, aiutati che il Ciel t'aiuta, no? Quindi diciamo ci mette del suo, perché appunto poi anche certamente la presenza di Dio si possa manifestare, in effetti questo è quello che succederà. E qui appunto nella descrizione che il testo ci fa, ci viene presentato questo documento autografo. Sapete che c'era questo uso, no, di scrivere questo coccio, diciamo, di terracotta, che poi veniva spezzato, e quindi le due parti restavano entrambi, diciamo, i contraenti dell'alleanza, e una volta che i due pezzi si potevano perfettamente ricongiungere, allora ecco che, diciamo, il segno diventava efficace, no? Da cui anche probabilmente il termine simbolo, che appunto significa proprio questo, mettere insieme. Lui spiega al figlio di questo documento, ma la questione del documento finisce qui. Cioè, in questa descrizione noi abbiamo anche, diciamo, praticamente l'esaurimento del senso di questo documento, mentre molto più importante, che poi appunto sarà il resto del capitolo, l'invito a trovarsi un uomo di fiducia. Trovati un uomo di fiducia, un compagno, no? Che Tobi nella sua vita di esule e di pellegrino non aveva mai avuto. Tobi è sempre stato un solitario, molto solo, no? Quindi è interessante che lui si rende conto di certe cose e per amore del figlio, per consapevolezza maggiore sua, per il cammino che, di dolore che sta facendo, ecco, certamente appunto capisce che c'è bisogno di affidare il figlio a qualcuno. È un segno di umiliazione forse dell'autonomia di Tobi, è un segno in generale di umiltà anche, no? Riconoscere di avere bisogno, di riconoscere che da solo non ce la posso fare, ho bisogno del tuo aiuto e ho bisogno anche del tuo conforto. Un po' dal Salmo veniva fuori questo tema del conforto, no? Della protezione, dell'aiuto. Non si cammina da soli, no? come tante volte anche Papa Francesco diceva, o appunto non solo lui, no? Non ci si salva da soli, no? È sempre una comunità che si salva, è sempre, appunto, diciamo, siamo sempre in cammino come Chiesa e non come singoli. Bene, e allora andiamo avanti e vediamo i versetti 4-8.
Uscì Tobia in cerca di qualcuno pratico della strada che lo accompagnasse nella media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: «Di dove sei, o giovane?» Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli israeliti e sono venuto qui a cercare lavoro», riprese Tobia. «Conosci la strada per andare nella media?» Gli disse: «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le strade. Spesso sono andato nella media e ho alloggiato presso Gabael, un nostro fratello che abita a Rage di Media. Ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatana a Rage. Rage sulle montagne ed Ecbatana è nella pianura». Allora Tobia gli disse: «Aspetta, giovane, che vado ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il salario». Gli rispose: «Ecco, ti attendo, però non tardare».
Ecco, in questi versetti noi vediamo entrare in scena Raffaele, che c'era stato già annunciato anche qui, appunto, con espediente letterario, e il suo entrare in scena avviene nel modo più classico, in cui vengono presentati gli angeli, cioè senza farsi riconoscere, no? senza capire che sono tali, no? Ed è interessante questa modalità narrativa, sia perché evidentemente rende più piacevole la lettura, ma sia perché ci dice che gli angeli, forse anche noi ne abbiamo fatto esperienza nella nostra vita, con o senza ali, non si presentano come angeli, ma si riconoscono dopo che hanno agito, no? Agiscono per il nostro bene, forse addirittura lo prevedono, come fa Raffaele, entrano in sintonia con il bisogno, ma di loro in genere ci accorgiamo a cose fatte. E questo è segno della bellezza e della gratuità dell'intervento dell'angelo. Cioè, l'angelo non ha bisogno di essere riconosciuto, di ricevere riconoscimenti, in questo senso, essere riconosciuto, come ricevere riconoscimenti, ma eventualmente, come dirà anche Raffaele alla fine nel capitolo 12, che sia dato riconoscimento a Dio che ha compiuto attraverso di loro la sua opera, no? Questa bellezza e questa gratuità dell'intervento degli angeli. Gli angeli che abbiamo potuto forse anche noi incontrare si fanno vicini, agiscono, offrono la consolazione e poi spariscono. E giustamente qui possiamo vedere che questo angelo, l'angelo evidentemente è mandato da Dio, quindi è un modo, è un'espressione di Dio, è un modo per parlare di Dio, è Dio stesso. E in questo modo di accompagnare Tobia noi possiamo vedere, potremmo vedere anche un'immagine di Gesù, no? Pensate a Emmaus, che all'inizio non è riconosciuto, eccetera, eccetera, appunto. E che però permette di fare un cammino, che è un cammino verso la vita, no? E, di fronte alle domande, alla domanda di Tobia, Raffaele inizia a inventarsi tutta una storia che, guarda caso, corrisponde esattamente alle esigenze di Tobia, no? Perché appunto gli dice non solo che conosce le strade della media, ma che è anche alloggiato presso Gabael. Guarda un po', proprio Gabael, insomma, tra tante persone che ci sono, proprio questo, no? E poi fa riferimento anche a Ecbanata, che forse ricorderete è la città di Sara, no? È la città dove vive Sara, quindi diciamo anticipa qui, l'angelo anticipa una possibilità che non era per niente emersa finora, non, evidentemente Tobia non sapeva nemmeno dell'esistenza di questa Sara e tantomeno il padre, quindi non c'entra niente con la richiesta che viene fatta da Tobia, no? Però appunto in qualche modo si dice anche qualcosa che gli angeli anticipano delle necessità che forse poi emergono successivamente. E Raffaele, dicendo queste cose, racconta un sacco di bugie. Raffaele non è mai stato in media, quindi non conosce niente, no? Cioè gli angeli bugiardi, abbiamo, no? Gli angeli che raccontano bugie, no? E, da un certo punto di vista sì, ma da un altro punto di vista no, perché non sappiamo se Raffaele conosce le strade della media, certamente possiamo diciamo fidarci del fatto che, essendo un inviato di Dio, conosce le vie della vita, no? Quindi questa diciamo dimensione di una competenza su ciò che aiuta a vivere è molto più importante, diciamo è un insieme più ampio che comprende anche le vie della media, quindi in questo senso no, forse non è propriamente una bugia, no? Può guidare verso il significato dell'esistenza, può guidare verso l'obiettivo del viaggio, no? E in questa prospettiva, no, di tra bugia e verità, potremmo chiederci tante volte che anche Gesù, tante volte forse, nei Vangeli, ci appare come qualcuno che dice delle cose che ci suonano false per certi aspetti, ma che poi si rivelano vere, no? Perché? Perché guardano oltre, perché vanno al di là dell'immediata, diciamo, dell'immediata realizzazione, no? E ancora un'ultima osservazione su questi versetti. Quando Tobia lo invita ad aspettare, aspetta giovane che vado ad avvertire mio padre, ho bisogno che tu venga con me, eccetera, gli risponde: ecco, ti attendo, però non tardare. Molto bella questa osservazione da parte dell'angelo, no? In fondo lui stesso dice che è venuto a cercare lavoro, quindi non è che lui ci affretta, cioè non è che deve tornare a casa no? Per quale motivo l'angelo invita a non tardare? Appunto perché, come sappiamo, nel cammino della vita viene il tempo opportuno, il tempo della partenza, viene il tempo giusto, no? È venuto il momento e non bisogna più aspettare. È venuto il momento di Tobia, per Tobia, di lasciare la casa, no? Il frutto è maturo e bisogna raccoglierlo, bisogna partire. L'invito che l'angelo fa è la santa fretta, in qualche maniera, e la fretta di Maria che raggiunge Elisabetta, e la fretta dei discepoli che seguono il Signore, e la fretta del compimento, no? Ci si affretta verso il compimento. L'angelo continuamente ci appare, adesso poi lo vedremo anche meglio nell'incontro con Tobi, come qualcuno che è presente nella situazione concreta e nello stesso tempo ha uno sguardo più ampio, no? Si muove sempre su questi due livelli, molto concreto, molto specifico e particolare, e nello stesso tempo non dimentica mai una visione più generale, praticamente non dimentica mai l'obiettivo verso il quale appunto la vicenda e i nostri amici in modo particolare sono in cammino, no? E comincia a entrare nel racconto che finora aveva avuto dei toni molto cupi e molto pesanti, così un'aria fresca in qualche modo, no? Vedremo appunto alla fine di questo capitolo che appunto quest'aria pulita, fresca, caratterizzerà anche lo stesso Tobi. Leggiamo ancora un paio di versetti, versetti 9 e 10.
Tobia andò a informare suo padre Tobi dicendogli: «Ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti». Gli rispose: «Chiamalo, perché io sappia di che famiglia e di che tribù è, e se è persona fidata per venire con te, o figlio». Tobia uscì a chiamarlo e gli disse: «O giovane, mio padre ti chiama». Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e l'altro gli disse: «Possa tu avere molta gioia». Tobi rispose: «Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo menomato negli occhi, non vedo la luce del cielo, ma mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più la luce. Pur vivendo, mi sento tra i morti, avverto la voce degli uomini, ma non li vedo». Gli rispose: «Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio». E Tobi: «Mio figlio Tobia vuole andare nella Media, non potresti andare con lui e fargli da guida? Io ti pagherò, fratello». Rispose: «Sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade, mi sono recato spesso nella Media, ho attraversato tutte le sue pianure e i suoi monti e ne conosco tutte le strade».
Ecco, il primo incontro con Tobi, una scena simile all'inizio almeno di questo versetto 9 l'abbiamo già trovata, no? Quando Tobi aveva mandato Tobia a vedere se c'erano dei poveri degni per cenare, festeggiare la festa della Pentecoste, e che Tobia, appunto, ricordate che Tobia era tornato con la notizia del morto. Qui egli torna con una notizia molto diversa, cioè che ha trovato invece l'accompagnatore, la guida, ha trovato la persona giusta, un uomo tra i nostri fratelli, quindi Tobia già lo descrive come una persona affidabile, ma la reazione di Tobi non è invece molto diversa da quella che aveva avuto a quel tempo, perché anche lì si era irrigidito nella sua fedeltà a dover a tutti i costi seppellire questo morto, con tutte le conseguenze che conosciamo, e anche qui vuole gestire questa situazione a modo suo. Non si fida, vuole constatare di persona. Lui, che è cieco e che si lamenta di essere cieco, vuole vedere chi è questo qua. No, capite che appunto c'è un paradosso, c'è una tensione in questo racconto, no? Perché? Perché Tobi non riesce a contenere quest'ansia di controllo, questo bisogno di ridurre al noto, controllo come ridurre al noto, a qualcosa che sia gestibile da lui. E dice infatti a Tobia di farlo venire: «Chiamalo perché io sappia di che famiglia e di che tribù è, se è persona fidata per venire con te. Capite che lui ha i suoi schemi e vuole che questi schemi in qualche modo corrispondano alla realtà. Ancora, nonostante tutti i fallimenti e appunto il, diciamo così, il sovvertimento di questi schemi che ha vissuto nella sua vita, non si rassegna a questa possibilità. E l'incontro con Tobi viene subito dopo. Tobi lo salutò per primo e l'altro gli dice questa bellissima frase: possa tu avere molta gioia. Si tratta di un saluto bellissimo, di un saluto di grande apertura, ma Tobi non lo accetta. Potremmo dire, anche l'angelo forse poteva essere più rispettoso, trovandosi davanti a un cieco, forse è stato un po' maldestro, le sue parole possono apparirci fuori luogo, inattuali, no? In realtà non è così, perché è esattamente l'obiettivo della storia, questo. Cioè, il saluto dell'angelo dice qual è lo scopo di tutta questa storia, l'obiettivo, no? Questa è la volontà di Dio, questo è il motivo per cui Raffaele è stato mandato, è il senso del libro, è il senso del racconto. Possa tu avere molta gioia. Dicevo prima che l'angelo c'ha sempre questo sguardo che, se vogliamo, potrebbe sembrare un po' strabico, perché guarda contemporaneamente al presente e al compimento e al futuro, no? Capisce il presente a partire dal compimento. E quindi può dire queste bellissime e forti parole a Tobi, che invece non solo le rifiuta, ma con grande amarezza e dolore constata che per lui non può esserci questa gioia, e riattacca la sua lamentela, che già conosciamo, e sprofonda nel suo solito mondo, non solo fatto di tenebre, ma, come abbiamo visto, anche fatto di morti, no? Mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano, pur vivendo mi sento tra i morti, avverto la voce degli uomini ma non li vedo, no? Certo, il povero Tobi sta vivendo una prova difficile, è cieco e ha ragione a dire che vive nell'oscurità, ma la sua amarezza, con la sua amarezza, col suo vittimismo, appesantisce ancora di più questa situazione realmente difficile. Quindi ci aggiunge qualcosa di extra, potremmo dire, no? Che non è solo quello, non è solo una situazione. Forse anche noi abbiamo conosciuto qualcuno che rende ancora più pesante il vivere la sua situazione difficile, con un senso di lamento vittimistico, no? E quindi appunto diventa anche molto più insopportabile, non solo per la persona stessa, ma anche per gli altri, insomma, situazioni di questo genere, no? Però di fronte a questo vittimismo Raffaele non molla e fa appello a Dio e gli dice: Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio, invece di lamentarti, fatti coraggio. E anche qui, in questo capitolo abbastanza ironico dell'autore, l'angelo sta dicendo a Tobi il suo nome, perché lui si chiama Raffaele, che significa Dio guarisce. Quindi lui si sta presentando di fatto, no? Sta venendo incontro al bisogno di Tobi, ma Tobi evidentemente appunto si muove su un altro piano e quindi non accoglie questo invito. E quindi cambia discorso e comincia a fare tutto il suo ragionamento sulla richiesta che rivolge a Tobi, no? A Raffaele. Notiamo che Tobi chiede una guida, mentre Raffaele si propone di accompagnare. Quindi c'è qui anche un'altra differenza, no? Tobi chiede che lui gli dica che questo giovane, diciamo, l'angelo, dica al figlio che cosa deve fare, Raffaele si rivelerà invece colui che darà sì dei consigli, degli orientamenti, ma poi sarà Tobia a doverli mettere in pratica. Quindi Tobia dovrà ascoltare, rielaborare, eventualmente agire, a partire dal suggerimento di Raffaele, no? Raffaele è veramente il compagno in questo senso. Sapete che la parola compagno significa quello con cui si divide il pane, no? Quindi quello che sta accanto a te nel cammino, che cammina con te, in questo senso si divide il pane, no? Si mangia insieme, cammina con te, ti sta vicino, ti incoraggia, ma nello stesso tempo ti lascia fare la tua strada. Raffaele non si sostituirà mai nel cammino a Tobia. Tobia dovrà fare con lui, ma il suo cammino, insieme, ma il suo cammino. Anzi, a un certo punto vedremo come Tobia, imparando da Raffaele, diventerà lui stesso Raffaele, per Raffaele, diciamo, no? Cioè, diventerà a sua volta capace di favorire lo sviluppo della vicenda. È molto bella questo atteggiamento, questa posizione di Raffaele, perché accoglie, contiene l'ansia di Tobi, e però nello stesso tempo non cede al bisogno di controllo del vecchio, no? Questo è un po' lo stile di Dio. No? Dio accompagna il suo popolo, Dio si mette accanto a tutto il cammino, in tutto il cammino della salvezza. Noi non vediamo mai un Dio che si impone, ma che è un Dio invece appunto che sostiene, accompagna, favorisce, perché appunto il cammino della vita possa essere un cammino di libertà, perché altrimenti diventeremmo semplicemente dei semplici esecutori materiali, no? di questi ordini. Bene, andiamo avanti e leggiamo adesso 11:17.
Tobi gli disse: «Fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Dimmelo, fratello». Ed egli: «Che ti importa la tribù?» L'altro gli disse: «Voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio, il tuo vero nome». Rispose: «Sono Azzaria, figlio di Anania il grande, uno dei tuoi fratelli». Gli disse allora: «Sii benvenuto in buona salute, o fratello, non avertene a male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio parente, di buona e distinta discendenza. Conoscevo Anania e Natan, i due figli di Semela, il grande. Venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione insieme con me. Non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente, tu sei di buona radice, sii benvenuto». Continuò: «Ti do come ricompensa una dracma al giorno, e per quanto riguarda il tuo mantenimento, lo stesso che a mio figlio. Fa dunque il viaggio con mio figlio, poi ti darò ancora qualcosa di più». Gli disse: «Farò il viaggio con lui, non temere. Partiremo sani e sani ritorneremo da te, perché la strada è sicura». Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello». Si rivolse poi al figlio e gli disse: «Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo vi accompagni e vi conduca a salvezza, o figlio». Tobia uscì per mettersi in cammino e baciò il padre e la madre, e Tobi gli disse: «Fa buon viaggio».
Ecco, poi vedremo l'ultima scena, ma intanto soffermiamoci su questa parte interessante della pagina, perché qui emerge con chiarezza chi è l'angelo, chi è veramente l'angelo, no? Alle richieste pressanti del vecchio Raffaele risponde come prima aveva fatto con Tobia, continuando la serie delle bugie. Insomma, non è che cambia molto, lo stile è sempre quello, ma queste parole sono capaci di contenere, come erano contenuto forse le paure di Tobia prima, qui le ansie moralistiche e amare del padre, no? La scena è abbastanza divertente perché Raffaele non fa altro che dire quello che Toby vuol sentirsi dire. Cioè, lui vuole sentire che lui appartiene alla tribù, eccetera, eccetera, quindi è esattamente quello che è. Con nessuna attinenza con la realtà, con l'unico scopo di raffreddare l'ansia di controllo di questo vecchio. E quindi così Toby si può sentire ascoltato, si può sentire, diciamo, contenuto in questo bisogno, accolto nella sua esigenza, e può dare sfogo a tutti i suoi ricordi di guerra, di battaglie vinte e cose di questo genere, no? Evidentemente, appunto, il testo giustamente sottolinea con una certa, con un certo gusto, potremmo dire, no? questa parte, no? Queste osservazioni mettono in luce appunto il paradosso tra voglio sapere tutta la verità e quello che poi di fatto Toby viene a sapere, no? Cioè che, che è tutto il contrario della verità, cioè che la verità sta nel fatto che degli angeli ci si può solo fidare, no? Non si può mettere la mano sugli angeli, no? Anche il riferimento al compenso indica un goffo tentativo di sottomettere al proprio controllo tutta la vicenda, no? Io ti pago, quindi tu farai quello che io ti dico, insomma, no? Mentre poi, appunto, come vedremo alla fine del racconto, l'angelo dirà che non si pagano le opere di Dio, si può solo ringraziarlo e benedirlo, no? E è chiaro che, appunto, dopo che Raffaele lo ha diciamo rassicurato, Toby insiste dicendo: non avertene a male se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Appunto, è chiaro che questa considerazione sottolinea l'ironia dell'autore, no? Ci fa vedere ancora di più, appunto, il modo con cui Toby cerca di controllare la situazione, che non può essere invece appunto posseduta, ma invece piuttosto accolta, no? Forse tante volte anche noi, proprio quando pensiamo di conoscere bene una situazione, ci accorgiamo che non ne sappiamo quasi niente, no? E soprattutto dell'opera di Dio, soprattutto quando pensiamo all'opera di Dio che ci sfugge e ci supera da tutte le parti. Come è gratuita l'opera di bene dell'angelo, perché è l'opera stessa di Dio, appunto, e che noi non possiamo conoscere del tutto. Però possiamo accoglierla, no? Quindi, diciamo, l'invito, appunto, che riceviamo è proprio questo, no? Di avere un atteggiamento di apertura e di disponibilità, appunto, di accoglienza. Nonostante questo gioco delle parti, con l'arrivo dell'angelo notiamo dei cambiamenti interessanti, no? Spariscono i morti, spariscono i cadaveri, e comincia invece ad emergere il riferimento alla vita. Sano e salvo, ritornerai a me sano e salvo. Quindi la vita e il futuro. E lo stesso angelo aveva detto, appunto, a Toby: non temere, partiremo sani, e sani ritorneremo a te, perché la strada è sicura. E poi, appunto, quando Toby si rivolge al figlio, gli dice: parti con questo tuo fratello, il Dio dei cieli vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo, non si capisce se è l'angelo del fratello, se è l'angelo di Dio, se è l'angelo di Toby, Se è Raffaele, il suo angelo vi accompagni e vi conduca a salvezza, figlio mio, no? Molto bello questa presenza, diciamo così, un po' sorniona dell'angelo che gioca un po' a fare la parte del fratello, ma che comunque con grande finezza, anche psicologica in un certo senso, no? Accoglie le ansie, le paure di questi nostri personaggi, permette di rimettere in moto la storia in questo modo, e addirittura appunto di immaginare un esito in cui c'è un angelo in qualche modo che appare appunto più o meno misteriosamente. Infatti, diciamo, in questo senso, essendo un angelo, viene rispettato nel suo mistero, insomma, no? E dunque potremmo dire, prima di concludere, cioè prima di vedere gli ultimi versetti, no? Chi è dunque il compagno di cui si parla in questa pagina, no? Dicevo, questa bella presentazione del compagno. Il compagno, l'angelo, il compagno è un angelo. Un angelo senza ali, probabilmente, non come descritto in altre pagine dell'Antico Testamento, dall'aspetto tremendo o bellissimo, no? Vi ricordate il libro di Daniele, questo giovane bellissimo che sta insieme agli altri giovani nella fornace, ma è una presenza gratuita, appunto bella nel senso di attenta ai bisogni, alle esigenze, anzi addirittura capace di prevenire le esigenze di chi accompagna, no? È una presenza fondamentale, è una presenza senza la quale la storia non potrebbe andare avanti. L'angelo ha anche la caratteristica di essere qualcuno da accogliere con discrezione, con delicatezza, ma senza pretendere di mettergli le mani sopra, senza possederlo. Non è a nostra disposizione, non è il lacchè, non è il servo, diciamo, no? Rimane, diciamo, nella piena disponibilità di Dio. Quindi interviene a partire dal suo amore, dalla sua libertà. Il compagno è il sollievo della prova, è colui che amplifica la gioia. È la via con cui Dio si manifesta nel concreto del nostro viaggio. E c'è una bellissima frase di Roland Barthes a proposito del compagno, che dice che il compagno è colui che è la festa per un altro. Il compagno è colui che è capace di fare la festa per un altro, no? Molto bella questa immagine di colui che si prende cura, no? Che è capace di fare gioire l'altro, no? Che ti dice, il compagno è quello che ti dice buon compleanno. Buon compleanno non se lo dice da solo, se lo deve qualcun altro, deve dire, diciamo, no? In questo senso, qui vediamo appunto questa apertura, questo respiro, questa ampiezza del racconto che comincia a prendere quota, diciamo, no? E poi abbiamo gli ultimi versetti, i 18-23, con cui il capitolo si chiude. Vediamo.
Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, che è sempre stato in casa con noi? Non temere di aggiungere denaro a denaro, esso non vale nulla in confronto a nostro figlio. Quello che per vivere ci è stato dato dal Signore è sufficiente per noi. Le disse: non stare in pensiero. Nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, sorella. Un angelo buono, infatti, lo accompagnerà. Il suo viaggio andrà bene e tornerà sano e salvo. Ed ella cessò di piangere.
Molto bello questo quadretto, e ogni tanto ritornano questi quadretti della coppia, abbiamo visto il capretto, adesso qui poi lo troveremo anche verso la fine del racconto, no? Queste due figure, la figura del padre e la figura della madre, che qui sono evidentemente, certamente appunto nel racconto, i genitori di Tobia, ma in qualche modo anche sono parti di noi, no? Così come Tobia e Tobia sono parti dello stesso personaggio, in evoluzione, in cammino, così anche il maschile e il femminile, il padre e la madre, li possiamo ricondurre, sono, diciamo, figure psicologiche, si potrebbe dire, no? Che hanno a che fare appunto con la nostra personalità, no? La madre ci viene presentata in questa pagina come colei che ama la vita, ama Tobia visceralmente, no? E dice anche parole che potrebbero essere ispirate a una certa saggezza, no? Cioè che il denaro non ha nessun valore in confronto alla vita del figlio, ma in realtà sono, come forse possiamo intravedere, delle parole come delle giustificazioni, sono dei tentativi di impedire la partenza, no? Quindi di fatto questo amore rischia di essere un amore che soffoca, un amore che blocca, con buone ragioni, con apparenti buone ragioni, ma che impedisce al figlio di diventare adulto, diciamo, no? E impedisce il cambiamento con un amore che invece un po' a piovra, diciamo, possiede il figlio. Toby qui ci viene, infatti lei dice mio figlio, no? Mentre invece Toby quando risponde dice nostro figlio, no? Quindi non è, è già un atteggiamento già un po' diverso, no? Tra i due nei confronti del rapporto con il figlio. Il padre è più concreto, forse anche più limitato, ma proprio per questo supera la paura nel progetto. Toby vede una possibilità e appunto, imparando forse anche da figlio Tobia, comincia a fare dei passi per andare in questa direzione, no? Non è un sentimento così ancestrale, ma anche un po' un po' ambiguo, ma è un mettere in moto un dinamismo più concreto. La questione dei soldi non è così importante alla fine, forse neanche per lui, diventa l'occasione per permettere a Tobia di fare il cammino della vita, no? Quindi diciamo, è il modo attraverso cui possa avvenire questo passaggio, no? Alla fine della storia potremmo dire che la madre aveva ragione, cioè la madre aveva ragione nel senso che è l'amore che vince, no? È l'amore che vince, ma perché l'amore vinca bisogna anche partire, no? Quindi sono vere un po' tutte e due, cioè è vero che l'obiettivo è amare, ma questo avviene in questo distacco necessario e in questi anche attraverso questi obiettivi parziali, questi obiettivi che apparentemente appunto, cioè che inizialmente sembrano così importanti, andare a recuperare il denaro, quando poi vedremo che alla fine Tobia manco ci andrà a recuperare il denaro, perché ci andrà l'angelo, no? Tobi stesso, in ultimi versetti, si fa portavoce delle parole di Raffaele, che prima aveva accolto con diffidenza. Seppur cieco, in questo frangente ci vede meglio della moglie, no? Non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio, tornerà in buona salute da noi, nostro figlio, come dicevo, i tuoi occhi lo vedranno, il giorno in cui tornerà sano e salvo da te, ritorna questo, ormai è diventato un ritornello positivo, no? Di apertura alla vita, come dicevamo. Non stare in pensiero, un angelo buono infatti lo accompagnerà. Così come aveva augurato a Tobia che l'angelo si facesse strada, qui insiste ancora sulla presenza di questo angelo che permetterà al viaggio di andar bene e che permetterà a Tobia di tornare sano e salvo, no? Nel saggio orizzonte del nostro racconto, sia Toby che Anna ci insegnano qualcosa. Servono tutti e due, no? Come Toby e Tobia, anche padre e madre, dicevamo, sono parte di noi. E ci vuole abbastanza madre per amare la vita e ci vuole abbastanza padre per rischiare di viverla. Questa espressione di Stella Morra, una teologa contemporanea. Tutti e due sono appunto essenziali per poter procedere verso il compimento. Ecco, questo un po' il commento di questo capitolo 5, e qualche così puntualizzazione, più che domanda, puntualizzazione eventualmente per la vostra riflessione personale. Riprendo qui una delle frasette del giorno di Selva, un lungo viaggio inizia sempre con un primo passo, spesso ripetuta al mattino, tra prospettiva e risposta a bisogni concreti, no? La prospettiva più ampia e invece bisogno di organizzare in maniera molto concreta, no? Così potrebbe essere una riflessione interessante, esempi nella vita, no? Ci sono degli esempi della tua vita di questo tipo? Non lo so. Seconda traccia, tenere sotto controllo e fidarsi della provvidenza, dell'angelo. Un rapporto dialettico tra queste due dimensioni che pure hanno entrambi la loro pertinenza, no? E potresti dire anche tu di aver conosciuto degli angeli magari dopo che sono passati a cose fatte, no? Anche questo è un elemento, è un aspetto bello, no? Cioè di rendere lode a Dio per gli angeli che ci ha inviato sul cammino. E forse se cominciamo a farci caso ci accorgiamo che ce ne sono tanti, no? Di questi angeli. E poi un'ultima traccia potrebbe essere proprio quella che abbiamo appena commentato, cioè le due figure, l'amore che blocca e l'amore che fa crescere, invece, no? L'amore che chiude e l'amore che apre, insomma, se volete anche. Ecco. Bene, allora possiamo prenderci qualche minuto di silenzio e poi eventualmente se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
Io penso che sì, certo, di angeli ne abbiamo conosciuti tanti e mi rammarica un po' questo riconoscimento tardivo, che però forse è anche il bello della cosa. E in prospettiva, ecco, l'invito, la sollecitazione è un po' quella di aprire gli occhi e rendersi conto di angeli ancora tanto presenti nella nostra vita e per questo essere riconoscenti, essere grati adesso nel presente.
A me colpiva questa autofrase che dici: guardare al presente, l'azione di Raffaele, a partire dal compimento, che proprio fa cambiare completamente la visione della propria vita e viene in mente come contrasta con l'educazione ricevuta rispetto alla vocazione, che è veramente, no, noi siamo, almeno alla mia epoca, venivi educato a dire devi cercare la vocazione, no? E rispondere a una vocazione, e questa è tutta un'altra prospettiva, perché poi la vita è sufficiente per dire che questa della vocazione, come veniva pensata e trasmessa, e come dire, ripeto, l'educazione ricevuta è completamente diversa, perché è tutto un mistero. È tutto un mistero, almeno per quello che mi riguarda. Però con questa prospettiva è questo il fondamento della speranza, cioè hai una prospettiva che è la gioia, comunque sia, qualunque mistero attraversi, allora ci possiamo stare.
In questo capitolo io vedo tanto il gioco di un gioco di equilibrio, sempre tra due cose, perché prima c'è l'equilibrio tra Toby e Tobia, tra le illusioni o le depressioni, e nello stesso tempo c'è un dato di realtà che invece va visto e va attraversato e va vissuto. La stessa cosa poi con l'angelo, che ti dice la gioia, ma quell'altro non è nella gioia. Quindi ecco ancora un gioco di trovare un equilibrio dentro a queste due cose. In più la moglie con il marito, stessa cosa. Quindi com'è importante nella vita riconoscere le parti negative che noi ci portiamo dentro e che a volte ci fanno soffrire, ci fanno vivere nel buio, come dice Toby, no? E nello stesso tempo riconoscere invece che c'è un angelo che ti dice che c'è la gioia, quindi andare a ripescare queste due cose per non restare fermi, ma poi avere la prospettiva di camminare. Questa è la prima cosa. La seconda invece è che mi domandavo, è vero che meno male che gli angeli li riconosciamo dopo, meno male, perché se no io sarei davvero nei problemi, se sapessi che ho un angelo lì è da gestire, non è facile gestire un angelo vicino a me, quindi mi sta benissimo che io di avere un angelo vicino, di un angelo vicino che magari anche per poco tempo, tanto tempo, ma che poi se ne va e lo riconosco dopo, meno male, ok? Mi domandavo però se anche noi non siamo chiamati ogni tanto a fare noi gli angeli per qualcun altro. Quindi questa capacità di riconoscere un bisogno e di fare l'angelo, non di fare quello che per forza è lì, che così dopo ti ringrazia e che bravo, mi hai aiutato, ma che lo fai con quella bellezza e con quella discrezione di questo angelo che riconosci dopo.
Io adesso vado fuori tema totalmente. Ho trovato un grandissimo paragone tra questo brano e quello del sacrificio di Isacco, perché è la nascita di due figli. E qui un passaggio del sacrificio è molto meno evidente, però c'è, perché quest'uomo diventa cieco, diventa povero, cioè alla fine è costretto a spedire il figlio per recuperare le cose. Se non fosse successo tutto quello prima, col cavolo che questo figlio nasceva. E c'è proprio, mi è piaciuta questa visione di questo Dio che libera. No, così come libera Isacco nel sacrificio, perché sennò sarebbe stato figlio in eterno, così libera Tobia finalmente, che diventa figlio, che diventa adulto.
Bene, se non c'è altro possiamo fermarci qui e ci affidiamo reciprocamente al Signore nella preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, la settimana prossima io pensavo di fare ancora un incontro, però visto che siamo arrivati a un punto del libro che può essere anche una vera e propria tappa, perché poi dal capitolo 6 comincia il viaggio vero e proprio, e comunque può essere un po' in una seconda tappa, io pensavo la prossima volta di fare una cosa di questo genere, di rileggere insieme questi capitoli, cioè più che altro fare un incontro più di, diciamo, di preghiera personale, silenzioso. Magari iniziamo con un salmo, come abbiamo, facciamo di solito, forse ci prendiamo qualche minutino in più anche sul salmo, però poi facciamo una buona mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio e poi un po' più di condivisione, un tempo di condivisione così su quello che abbiamo visto finora del testo di Tobia, così diciamo chiudiamo questa sessione in primaverile e poi apriremo quella autunnale, insomma, ecco. Quindi, va bene, ok. Quindi martedì 10 è l'ultimo incontro, sì. Bene, buonanotte.